Sidonia, il programma più bello che ci sia. Scusate, rifaccio.
Come rifaccio?
Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ma come rifaccio? Ma scusa, ma ci sbeffeggia così? Ma guarda che, cioè, non finirà mai di stupirci.
No, guarda, è una maledizione, no, questa, veramente. Non è una siglista. No, siglista è... esiste come termine.
Ma sì, ma comunque se esiste non è...
Spero
Elena.
Che sia dispregiativo.
No. Ma credo, sì, nel nostro modo. Caso lo è di sicuro, anche perché non ci presenta mai in modo degno.
No, ve l'ha detto, cui... magnifiche promiscuità sonore.
Sì, ma sì.
Che sottolinea l'indole che abbiamo in questa trasmissione, abbiamo davanti un'ora di ascolto. Di viaggi anche alle volte spericolate, in realtà ci diverte tantissimo a battere i muri tra gli stili, ed è una cosa che in qualche modo, almeno tra un paio di macro stili, di macro generi, fa anche la nostra ospite,
che è Alessandra Fiori.
Sì, ciao, io sono molto promiscua effettivamente,
ecco. Buongiorno intanto, grazie di essere con noi.
Grazie a voi
di avermi affrontare invitato. Insieme a noi il mare magnum della musica ad ogni luogo e ad ogni tempo, e sottolineo ad ogni tempo perché tornerà indietro parecchio, idealmente.
Sì, esatto. Quindi tu, armata di piccone, quali muri stai buttando giù?
Mi sto dando da fare per buttare sempre giù il muro che divide la musica colta dalla musica popolare, specialmente per il periodo di cui mi occupo, che è il Medioevo.
Essendo e non è semplice? Perché sembrerebbe molto naturale questa cosa, cioè nel senso che la matrice è abbastanza la stessa.
Sì, abbastanza definita, ma infatti il fatto sta nel cercare di abbandonare per un attimo l'impostazione storiografica così positivista che seguiamo tuttora noi, quindi andando sempre a cercare i personaggi più celebri di determinati periodi e andando invece a scavare così manoscritti forse meno conosciuti, troviamo stili musicali magari non perfettamente corrispondenti all'ultima moda che ci aspetteremmo, ma che probabilmente sono permanenze così di canti che continuavano a essere cantati anche in epoche più tarde. Non so se mi sono spiegata.
Sì, ti sei spiegata benissimo. Siamo anche d'accordo.
Sì, e poi sì. A me piace anche sfatare il mito per cui il Medioevo è un'epoca buia, no? Questo è un po' un luogo comune.
Ma per carità, non è assolutamente un'epoca buia. Era un'epoca in cui la gente si incontrava, viaggiava tanto e le musiche si mescolavano tantissimo. E quindi un periodo molto, molto stimolante, sì.
E tutto questo con chi lo fai? Come si chiamano i tuoi ensemble, il tuo combo, i tuoi progetti, o almeno gli ultimi, insomma, le ultime cose in cui sei impegnata?
Già da diversi anni ho messo insieme un gruppo di amiche e abbiamo cantato insieme per tantissimo tempo in
compagne
varie formazioni.
Di merende, diciamo.
Beh, intanto so. Così abbiamo capito che è cantante, perché non l'avevamo detto.
Noi diamo tutto per scontato, infatti.
No, sono, apro una parentesi, sono cantante e musicologa, quindi era per quello che dicevo, la promiscuità è questa sostanzialmente, che sapete che i musicisti odiano i musicologi, perché...
Non sempre, anzi io dedicherei questa edizione di Babilonia al collega Giovanni Conti, che probabilmente
ciao Giovanni, sì, certo.
E che apprezzerà molto la presenza,
cioè,
di Alessandra
puntata,
Fiori.
Proprio, tutta la
sì,
puntata,
questa
va
puntata,
bene, va bene,
sì, sì, la dedichiamo a lui.
Ok. E quindi dicevo, tornando alle compagne di merende, persone con cui avevo cantato da tantissimi anni e quindi con cui c'era un affiatamento assoluto, e anche strumentiste con cui ho condiviso tanta musica e tanti concerti. E questo ensemble si chiama Corimbos, abbiamo fatto un CD dal titolo Exit Rosa, che esplora un repertorio molto particolare di cui magari potremmo parlare
e ascoltare qualcosa, certo. Cara Alessandra, noi ti diamo il benvenuto con il canto di Babele.
Oi tara, ai tara, le telli catlai turille.
E questo non era propriamente canto gregoriano, no, le nostre Bertina sono... però sì, ci regalano sempre un'introduzione degna a questa che vuole essere un'esplorazione di che tipo?
Beh, andiamo in giro per il mondo a cercare canzoni cantate in idiomi particolari. Ovviamente è tutto relativo, nel senso che cerchiamo di solito... Vabbè, in questo caso non troppo, perché no, non è così frequentata da nessuna parte questa
assolutamente
lingua.
Non
però
più ormai.
Spesso, ecco, se andiamo tra gli ad esempio la lingua aborigena, tra gli aborigeni è normalissima.
Sì.
Nel senso che loro se la parlano
E
invece a noi sorprende. In questo caso invece
No, perché andiamo ad ascoltare l'effetto che fa in musica una lingua è del tutto artificiale. L'esperanto, che tra l'altro è quasi scomparso, ma è stato un tentativo poco riuscito, diciamo così. Il testo però, e questo interesserà la nostra ospite, è un antico testo buddista, è tradotto appunto in esperanto con 100 voci ensemble di gamelan. Tutto questo messo insieme dal compositore americano Lou Harrison per il suo Lakoro Sutro, scritto appunto in esperanto. Questa lingua artificiale, come dicevo, sviluppata tra il 1872 e l'87 dall'oftalmologo polacco, ma di origini ebraiche, Ludwig Leitzer Zamenhof. Ti dice qualcosa?
L'inventore dell'esperanto.
Esatto, ma l'hai già incontrato? No. Vabbè,
no.
Una cosiddetta lingua ausiliaria internazionale, pensata appunto per mettere in comunicazione anche in sedi ufficiali, no? Come convegni, tavole rotonde, eccetera. Ma che poi
diciamo
non ha
che
avuto...
uno dei tanti tentativi falliti di unificare i popoli. In questi ultimi tempi ce ne sono parecchi in sequenza di questi tentativi, però non disperiamo.
No.
E noi anche con la nostra trasmissione in qualche modo siamo piuttosto ecumenici, quindi
sì,
ci sentiamo esperanti.
Quando mai vi capita di ascoltare qualcosa cantato in esperanto?
È vero.
Beh, qui a Babilonia. Beh, c'era in effetti qualcosa di medievale, no? In questo canto.
Sì.
Un'aura.
Una scala, un'aura, sì, ma poi come facevate a sapere che a me piace tanto il gamelan?
Ah, no.
Mi piace tantissimo.
Non lo sapevamo, in realtà lo confessiamo, però
esatto,
sono fortunate coincidenze. Gamelan che secondo me ha anche degli influssi terapeutici notevoli sull'essere.
O anche, sì, sia terapeutici sia è uno strumento che permette di raggiungere l'altrove, di andare in trance,
sì,
no? Spesso viene utilizzato anche in quel senso lì.
Allora, vi ho portato, a proposito di Esperanto, si parlava di Esperanto, questo che è stato uno dei miei primi CD che si chiama Musica del XV secolo in Italia, e scorrendo i titoli non c'è quasi nessun brano in italiano, sono quasi tutti in francese, e questo perché appunto all'inizio del XV secolo in Italia cominciano ad affermarsi, arrivano i fiamminghi appunto, e quindi quella diventa la musica, una musica internazionale. E anche l'Italia, diciamo, si fa invadere da questo stile musicale.
Siamo anche abituati a considerarli quasi italiani, no? Penso ad Orlando di Lasso, che molti pensano che sia italiano, era fiammingo anche lui.
Sì, una chanson di Pierre Fontaine, J'aime bien celui qui s'en va, dove io canto, suono il mio organetto portativo e aiuto Francis Biggi e la viella Sigrid Lee.
Ah, che bello, organetto portativo, te lo sei fatto costruire? O...
No, non esattamente, l'ho trovato e mi è subito piaciuto, me l'hanno proposto, hanno detto ma ti interesserebbe un organetto portativo, e dal momento che io avevo studiato tantissimi anni il pianoforte con un'ansia incredibile, e dopodiché avevo cominciato a cantare appunto per ribellione, e ho pensato che però tutti quegli anni appunto in cui mi ero dedicata appunto agli strumenti a tastiera non dovessero essere sprecati, e quindi l'organetto portativo è ancora lì.
Pierre Fontaine, quindi, con la voce della nostra ospite Alessandra Fiori. Mi sento bene dopo un brano così, non so tu, Pierre Fontaine.
Quasi come il gamelan.
Sì, no, di più, secondo me di più.
Thank you.
qui andiamo in crescendo incredibile, dal gamelan alla musica del XV secolo in Italia. Ricordo che abbiamo ascoltato un estratto da un disco Tactus che ha per protagonista la nostra ospite, qui Glenn Gould, uno dei preludi meravigliosi di Johann Sebastian Bach. Che, Alessandra, secondo te quanto conosceva la musica medievale Bach?
Non la conosceva assolutamente.
Per nulla.
Per nulla, no, infatti.
Peccato.
Sì, d'altra parte all'epoca di Bach la musica che si conosceva andava al massimo indietro di una generazione, si conosceva solo la musica dei propri maestri e nulla più.
Ecco, a proposito di maestri, tu arrivi da una famiglia musicale, o meglio, hai un padre che fa il produttore, ha fatto il produttore, insomma.
Sì, arrivo da una famiglia musicale, dunque... mia madre era una cantante melodica e mio padre è stato un impresario teatrale di grandi cantanti della musica leggera italiana.
Tipo
Lucio Dalla, per dirne uno, e tanti gruppi, non so, i Nomadi, i Dick Dick, gruppi e cantanti che andavano tra gli anni 70 e gli anni 90 e non ha mai fatto però il manager di mia madre per una sorta di pudore, cioè per conflitto di interesse, non voleva appunto che ci fosse conflitto di interessi. Mia madre ha sempre lavorato con altri impresari fino a che ha continuato a cantare.
Ecco, vedi, a proposito di mamme, adesso io sono
mi
molto
alzo in piedi, scusa,
mi alzo in piedi, ecco, alzati, sì, se vuoi anche uscire.
Meraviglioso. No, sto qui, no, non ti preoccupare adesso.
Vabbè, no, perché vedo che sta tutti... arrivando una rubrica che temo molto.
Ma no, che invece io attendevo da tempo. Sì. Vai.
Mamma Elvezia.
Mano sul cuore, te l'ho già detto, sì. Quando è su questa sigla, perché questa è una rubrica, lo ricordo, sostenuta dall'Ufficio Federale del Controspionaggio Sonoro di Berna.
Ah, adesso è diventato controspionaggio.
Certo, sì, perché...
Perché era tutela di qualcosa.
Sì,
prima,
no, perché volevo... Sì, ma sai che... Sì, perché... E poi, soprattutto, sono fieri di avere noi come rappresentanti,
sì, parla
di questo
per te.
Ufficio. Allora, la questioncina che vogliamo affrontare oggi, sì, riguarda l'origine della musica reggae, quindi dovrebbe interessarti.
Mi interessa molto.
Ecco,
occhio.
Però aspetta, dico subito che in futuro potrebbe essere del tutto irrilevante, perché, come certo sapete, la Giamaica è in lizza per diventare il 27esimo cantone della Svizzera,
sì,
insieme alla Sardegna, alle isole Faroe e a Lanzarote.
Però
vedremo. Quindi, se dovesse vincere il concorso, il problema non si porrebbe, ovviamente. In realtà, gli studi in proposito, qui abbiamo una musicologa, quindi attenzione, non permettono ancora di affermare con sicurezza che il reggae sia nato davvero in Svizzera.
Mm.
Ma il brano che stiamo per ascoltare chiarisce, secondo me, in modo inconfutabile almeno un paio di cosette. Anzitutto che la cosiddetta lingua creola giamaicana, patois, no? Si chiama,
sì,
credo, non è altro che un calco, anche piuttosto maldestro, lasciatemelo dire, dello Schweizerdeutsch. Cioè il nostro dialetto,
sì,
tedesco.
Anche il suono è simile.
Sì,
infatti.
Sì. Come sentiremo. E poi, e questa è la cosa forse più sconvolgente, da questo brano capiremo che l'icona per antonomasia del reggae, chi è? Lo sai, no? Penso,
sì,
è Bob Marley.
Barney Spear. No,
sì. Bob Marley. Forse non è mai esistito, attenzione. Probabilmente si tratta di una sigla così coniata dal mercato internazionale della musica per sottrarre capitali a quello svizzero. No? Che in realtà
si chiama?
Cioè, si tratta in realtà di un'onomatopea melodico-ritmica, sai, come shubidubidu, no?
Sì,
per,
sì,
intenderci,
sì, sì,
una cosa così. E questo brano lo dimostra bene, sentiamo.
Schon zusammen gespielt. Zurück da im Regen, wo ich mit dir all die einsamen Nachmittage verbring. Wir sind zusammen durch die Schuljahre, haben heimlich in der Pause gekippt und uns fragen, wieso, 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 wieso. So viele, so wenig haben und so wenige, so viel. Und wir sind zusammen an die Demos gegangen, bis ein auf die Fahne gemalt, kämpfen gegen die Egomanen. Und trinken Kaffee mit dir.
Leben weiter und wird mir mal schwindlig, weiss ich, es geht bergauf und das Leben ist. Wieso, 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 wieso? Wieso eine Wanderung am Abgrund in mir? Aber immer wenn ich nicht mehr mag, dann sitz ich in der Küche an den Tisch und trinke einen Kaffee.
Ha telefonato Peter Livingston, sì, che è il boss della più feroce gang di Trench Town, che è poi il quartiere di Kingston malavitoso, sì, e deve parlare con te. Ha detto solo questo, quindi adesso te la vedi tu ma, Dodo e poi tutti.
Dunque Dodo questo, è nato a Nairobi da genitori svizzeri e poi tornato in patria da noi, quindi nell'83.
Beh no, però, comunque non c'è niente di male a fare il reggae anche in altri idiomi, ci sono
no certo, tipo il patois giamaicano, che si può fare anche con quello,
il patois è quello originale.
Vabbè, mamma Elvezia, grazie di avermi lasciato questo spazio, perché insomma, come sai,
forse adesso è
arrivato uno dei tuoi amici,
che si stanno avvicinando.
Però no, una scusa Alessandra, adesso torniamo nei ranghi un attimo, perché sta succedendo. E poi dove ci sono gli elefanti non ci sono i lupi, no, ma neppure
ci sono i telefoni invece, vedi.
Ci chiama qualcuno, aspetta, pronto? Chi è?
Sicuramente la musica jazz era una musica molto difficile per le donne, infatti siamo sempre state molto meno, insomma, probabilmente questo proviene anche da un percorso culturale, cioè voglio dire, le donne in generale prima non lavoravano, figuriamoci in una musica che nasce comunque in America nei jazz club di notte, quindi in posti e locali non forse prettamente femminili.
Certo, Rita, l'ho riconosciuta subito, Rita Marcotulli.
Beh, che viene in un periodo in cui insomma si parla molto di diritti e di...
Ha voluto entrare un po' a gamba
forse
tesa.
È ancora lì, vuole aggiungere
spero di sì.
Per me personalmente ho avuto sempre la fortuna, forse anche la stima e il rispetto da parte dei musicisti, semplicemente perché appunto la musica poi secondo me non ha sesso, questa è la cosa bella, è un linguaggio, è un modo di esprimere le emozioni, quindi uomo o donna è uguale. Una volta scrisse in un articolo per farmi un complimento, l'articolo era che brava suona bene come un uomo.
Ma perché poi
perché
se ne
questo
va
ricordo
così?
La è un dici, attimo in
vabbè la salutiamo, lei è stata anche nostra ospite,
infatti
Rita potevamo chiacchierare un attimo, vabbè, ha voluto così darci questo input.
Nel tuo ambiente, Alessandra, questo tipo di gerarchie o anche di prevenzioni ci sono oppure si va lisci come l'olio?
No, per niente. Nonostante questo, mi piace molto lavorare in ensemble femminili. Si va tutte d'amore d'accordo, non ci sono problemi di leadership lo trovo sempre piacevole, ecco.
Beh, ti è mai successo che qualcuno ti ha detto brava, suoni bene come un uomo?
Mi dicono spesso che canto come un uomo, perché appunto io ho una tessitura che non si sente nel brano che abbiamo ascoltato, ma una tessitura molto grave, per cui in genere mi propongo spesso come tenore, ecco.
Addirittura.
E allora quello sì, e ho anche alcune altre amiche tenori e a volte facciamo dei duetti.
Potresti tentare anche con Rita Marcotulli, perché no?
Sì.
Magari.
Beh, più problematica è stata la storia di Dorothy Lucille Tipton, che ha messo in moto quello che per ragioni diverse nell'Afroamerica si faceva spesso, il cosiddetto passing, cioè c'erano molti neri che o si schiarivano la pelle o si travestivano in un modo tale, lisciavano i capelli in modo da sembrare un pochino più chiari ed avere facilitata la parte sociale.
Poi l'ha fatto anche Michael Jackson più avanti.
Esatto, lei l'ha fatto in un altro modo, nel senso che in realtà si è chiamata per tutta la la sua carriera Billy Tipton, e è passata, tutti pensavano fosse un uomo, fino a che non è morta sostanzialmente nel 1989 addirittura. E evidentemente questo tipo di dinamiche che segnalava anche Rita, lei li ha sentiti, forse non so, anche per una sua storia personale, in maniera così forte che ha voluto così travestirsi per tutta la vita, che è una cosa anche un po' drammatica. Contemporaneamente ha fatto la musica, appunto, ha composto, era una pianista, una sassofonista, e quindi noi semplicemente ce ne freghiamo di questa querelle e ascoltiamo la sua musica, che è invece quello che rimane. Billy Tipton, in questo caso Don't Blame Me.
Cordatina vogliamo dargliela però questo pianoforte, sì, no, giusto così.
Oramai è possibile, ah, no, si può mi più, sembra abbastanza impossibile. Però, devo dire che c'è un bel uso delle dinamiche.
Sì, questo sì.
Questo sì. Vanno segnalati anche il batterista e il bassista, Dico Neil alla batteria, Kenny Richard al contrabbasso, e lei era, diciamolo per questa volta, Dorothy Lucille Tipton.
O Billy Tipton, se preferite. E a proposito di pianoforti, torniamo idealmente ad un'epoca in cui non esistevano, quindi non si poneva il problema dell'accordatura.
Infatti,
è un piacere in questo caso.
Cioè, torniamo a te, Alessandra Fiori. Qual è il secondo regalo sonoro che ci hai portato?
Dunque, è una siciliana di un autore dell'Ars Nova Italiana, tal Antonio di Berardo da Teramo, detto Zacara.
Ma è grandissimo Antonio Zacara.
Sì.
Io lo adoro,
sì,
davvero.
Sì, sì, anch'io.
Esca dall'ufficio del controspionaggio, per cui non sono credibile. Invece è vero, è vero.
No, no, mica per questo. Infatti, proprio per questo gli abbiamo dedicato un CD con un gruppo con cui facevo musica attorno agli anni, tra gli anni 90 e il 2000. E appunto una monografia su Zacara, perché appunto lui coniuga preziosismi della musica medievale con invece brani permeati di musica popolare, della musica che probabilmente sentiva. E la siciliana è un genere medievale minore, ma che si trova in alcuni manoscritti, frequentato da alcuni compositori dell'epoca di Zacara, che ha dei moduli, diciamo, molto particolari.
E
molto
anche, particolari. Anche moderni, no? Possiamo dire, rispetto all'epoca, naturalmente.
Sì, 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 senz'altro, senz'altro. Soprattutto, appunto, molto differenti dalla musica che si faceva normalmente a quel tempo. Zacara è moderno e tradizionale al tempo stesso.
L'organico, in questo caso?
L'organico, dunque, io e Stefano Pilati alle due voci, Bettina Hoffman e Fabio Tricomi, Viella e Liuto, sì.
E io intanto mi intasco il disco.
In tasca, in tasca.
Thank you.
e ardo in un fuoco e bruso d'ogni ora. Aiuta, donna, per Dio, ch'io non mora, e son per te entrato in quest'ardore, ove penar me lassi senza aiuto.
Sembri Dario Fo.
No, vabbè, non esagerare, però, insomma, è Antonio Zaccara.
Beh, era bellissimo.
Comunque, veramente, dobbiamo ringraziare Alessandra
Grazie,
Fiori che
sì.
ci ha portato questo regalo.
Tu hai portato la tua musica, i tuoi progetti un po' in tutto il mondo, in Europa, negli Stati Uniti, in Canada. Dove ti sembra che ci sia un bacino più ricettivo? Qual è il paese, la nazione che li ha accolti con... più fervore?
Sicuramente nei Paesi Bassi, Olanda, Germania.
E perché?
Se devo essere sincera, perché mi rendo conto che la cultura musicale del tedesco, dell'olandese,
media,
eccetera,
diciamo,
media, è più alta di quella, diciamo, dell'Italia da cui provengo.
Sì.
E in cui insomma si fa un po' fatica a proporre questo genere di musica, e io vedo appunto che la cultura media degli amici d'Oltralpe, la cultura musicale, è sempre abbastanza elevata, e quindi sono in grado di collocare meglio i periodi, di interessarsi. E poi anche il mondo protestante sicuramente ha un approccio diverso con la musica, sì, senz'altro, nasce anche da quello forse.
Beh, detto in altre parole, perché lì non c'è J-Ax, per dire.
Sì, potremmo anche dirla così.
Uno dei gruppi più longevi del jazz moderno, questo è un trio, il trio Bass Drum Bone sarebbe, ma noi diciamo Bass Drumbone, no? Che è più così. Ray Anderson è il trombonista, Mark Elias al contrabbasso e Jerry Hemingway alla batteria.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E ricordiamo che nessun cavallo viene molestato,
no,
per questa
infatti.
Sigla, lo ricordiamo per gli amici animalisti, naturalmente non lo faremo mai,
no,
ma però
è
un momento anche
sì,
piuttosto sì, drammatico, sì, sì. Anche in qualche modo,
sì,
no?
In un certo senso, soprattutto
per noi, non tanto per la nostra.
Tu adesso,
ospite.
Alessandra, diventi un giudice inappellabile.
D'accordo.
Noi ti faremo ascoltare due brani, uno a testa, abbiamo scelto un tema, in questo caso strumenti fuori bordo.
Sì, ovvero...
Io lascerei, perché non sempre poi noi il tema, lo lascerei l'asco,
sì,
così e ognuno ci si appiglia
come
può,
vuole,
diciamo.
Però diciamo che, come spesso ci piace
sì.
fare, anche qui l'abbiamo presa molto larga, ci siamo allontanati molto dal mondo musicale più attinente all'attività
Esatto,
Fiori.
Però,
siamo allontanati parecchio.
Sì, vero, però ci ha anche dimostrato di essere, insomma, curiosa ed ecumenica e ricettiva anche a rispetto. E poi abbiamo detto
che siamo col piccone
a buttare giù i muri, quindi insomma...
Sì. E in questo caso andiamo subito ad incontrare il flauto a becco africano,
ecco.
Detto tin whistle, ma si chiama in molti modi nel mondo, il penny whistle, l'English flageolet, ci sono anche delle versioni, perché sorridi, l'ho detto male, e ci ho provato, mi è venuto così.
Vabbè.
Anche esempi antichi, naturalmente, vicini all'epoca che frequenta Alessandra Fiori in musica. Dico questo per accaparrarmi un po'.
Devo
tirare l'acqua al mio mulino. E in questo caso Bud Schenk, che conosciamo come valente flautista jazz, ma anche sassofonista naturalmente, tributa proprio un suo omaggio allo strumento, all'African Penny Whistle, quindi suonandolo con un trio d'alto bordo, con Claude Williams al pianoforte, Don Prell al contrabbasso e Jimmy Pratt alla batteria, una registrazione del 1961 che naturalmente in apertura suona piuttosto africaneggiante, poi diventa invece decisamente più jazzy. lui continuerebbe per ore, nonostante l'oggettiva fisiologica limitazione, no, di questo...
Si è galvanizzato comunque.
Sì, mi sono ingarbugliato, non so perché stavo ancora ascoltando in realtà. Questo era Clifford Everett, meglio noto come Bud Schenck, agli appassionati di jazz,
sassofonista. Però questa tua titubanza credo pregiudicherà il risultato.
No, perché ero emozionato dall'ascolto di questo penny whistle, strumento fuori bordo. Perché? Perché non appartiene agli strumenti tipici che associamo immediatamente al jazz e a questo tipo di sonorità, e Bud Schenck è riuscito ad infilarcelo. Ma non ti vedo convinto.
No, perché Bud Schenck è massimo rispetto, quindi certo. No. Sono abbastanza convinto rispetto agli strumenti fuori bordo. In questo caso io ne ho portato uno che è fuori bordo nel senso che appartiene a molte culture, è un po' trasversale oltre ad essere fuori bordo, cioè naviga diciamo in qualche modo, tanto che appunto nella cultura persiano-turca viene chiamato Ney e in quella araba Nai, ma insomma è sempre quello.
Allora, quindi mi insegui in qualche modo.
Sì, infatti incredibilmente per una volta sembra che abbiano una logica le nostre sequenze, di solito no.
È assolutamente casuale.
Comunque qui lo manovra peraltro un musicista che si chiama Merkan Dede, che è un musicista che fa anche rap e comunque utilizza l'elettronica, quindi insomma sto rischiando molto, lo so,
certo, ma è questo il senso anche di Babilonia,
anche della vita, bisogna rischiare. E questo era un album tra l'altro dedicato al poeta e anche al maestro Sufi Rumi. Adesso ascoltiamo
questo. Tu vuoi ammiccare all'antichità, ho capito.
Quella è la matrice. Sentiamo.
Serindeyimiz.
Questo sarebbe il rapper?
Questo però, sì, in qualche modo, che però non sta facendo rapper, qui fa più spoken word.
Sì,
c'era anche un sazzo, ovviamente, che insomma. Sì,
guarda un po' che percorso che dal gamelan ci ha portato a questa atmosfera sufi. Insomma.
Beh, sentiamo che ne pensa di questo doppio ascolto Alessandra Fiori.
È una medievista, non può che optare per la musica modale, quindi il flauto africano suonava in un contesto totalmente tonale, invece io ho molta simpatia per la musica del Medio e dell'Estremo Oriente, questo suono levantino mi piace, poi col tombak.
Io incasso volentieri, però.
Però noi possiamo, proprio perché ha scelto il meglio, premiare con un altro ascolto.
Io ascolterei tutto il disco di Zacara.
Ma adesso te lo porterei a casa,
certo,
come sempre.
Certo,
perché
non lo vede più, chiaramente. Appunto, io ho appena visto Zacara.
Appunto, però, quello non si può.
No.
Invece, cosa ascoltiamo prima di salutarci, Alessandra?
Allora, questo è un CD che io ritengo mio figlio. Ecco, è un legame molto forte con questo CD, che tra l'altro è stato considerato da Lindsey Kemp uno dei 20 dischi che non dovrebbero mancare in una discoteca. Si chiama Acanthus, il gruppo si chiama Acanthus. E il brano, il CD è appunto un CD che esplora le sonorità dal Medioevo alla musica popolare, soprattutto nelle polifonie. Ci piacciono molto queste polifonie cosiddette semplici o primitive. E il brano che ho scelto è un brano che, tra l'altro, eseguiamo ancora in concerto con Corimbos, proprio perché ci piace molto, ed è Quasi Cedrus, un brano di musica sacra popolare di Imperia.
Per una volta, devo dire, la laurea con lode è stata data in maniera insomma pertinente, appunto presso l'Università di Bologna. E adesso invece noi, prima di approfittare di questo ascolto
diciamo anche che questo disco Acanthus noi nelle nostre pigne ce l'abbiamo. Il problema è che Drupi in queste settimane, come sai,
fa il casino.
Sì, ce li confonde. Io sapevo dove trovare la musica antica, ora chissà dove l'ha messa.
Se Drupi, insomma, tuo padre l'ha avuto tra i suoi.
Ah, sì, certo.
Certo. Potremmo chiedere.
Lo chiamiamo ora impegnato, perché qui sulla nostra arca l'abbiamo assunto appunto per mettere un po' d'ordine nei nostri archivi, ma sta facendo appunto piuttosto.
Vabbè, mettiamolo alle strette in questa settimana.
Cerchiamo di richiamarlo all'ordine. Intanto ringraziamo Alessandra Fiori che è stata con noi.
Grazie a voi di nuovo.
Grazie, a presto, noi ci ritroviamo settimana prossima.
Credo. Drupi permettendo.
Sì, intanto salutiamo anche Rita Marco Tulli che è venuta a trovarci.
È vero.
E a presto, insomma. A Babilonia, viva Babilonia!